Dittatura a velocità 50-110 parole al minuto. Pronti? Via. Gli uomini nascono, è vero, uguali come soggetti di diritti. Però, per il semplice fatto di trovarsi inseriti già dal primo istante in determinati contesti familiari e sociali, oltre che epocali, sperimentano in rapporto ai propri simili una serie di differenze a volte molto profonde. Ogni bambino che viene al mondo, infatti, gode o subisce una condizione diversa da quella di altri bambini. C'è chi nasce da genitori accoglienti e chi se ne vede rifiutato o trascurato, chi si ritrova in un ambiente dove nulla manca dal punto di vista economico e chi ha appena il necessario per nutrirsi e vestirsi, chi vive in tempo di pace e crescendo può fare progetti per il proprio avvenire e chi soffre a causa di rivolgimenti sociali e di guerre che costringono la sua famiglia ad emigrare dal proprio paese. E all'interno di tutta questa molteplicità di fattori, le mille e più diversificazioni di lingua, costumi, religioni, cultura, salute fisica e mentale, eccetera. Sono queste differenze, unite ad una mancanza di conoscenza degli altri e dei loro problemi, ad aver portato gli uomini a coltivare nelle varie epoche storiche veri e propri pregiudizi, così come la diffusione dei contatti fra classi sociali o con popoli diversi ha dato origine ad una positiva riflessione e all'elaborazione di concetti di rispetto e di tolleranza. I concetti di tolleranza e intolleranza si affermano nel 600 dopo tutta la serie di guerre religiose che avevano insanguinato l'Europa. Scrittori, filosofi e pensatori inglesi, francesi, italiani dibattono sui problemi del rapporto con i diversi e con i lontani e preparano l'avvento delle carte dei diritti dell'uomo, del cittadino, del credente. Mai nessuna epoca come la contemporanea ha visto moltiplicarsi le dichiarazioni di riconoscimento delle diversità, anche se proprio il Novecento si è macchiato di crimini orrendi in nome di una presunta superiorità di razza. Basti ricordare i genocidi di Hitler, Stalin, Milosevic e ai nostri giorni il terrorismo su scala mondiale dell'ISIS, esportatore e amplificatore dei metodi criminali inaugurati da Osama Bin Laden e da Saddam Hussein. E molti altri, compiuti nel continente euroasiatico e in America Latina. Questo alternarsi di negativo e positivo negli atteggiamenti di pensiero dell'umanità è l'elemento su cui non bisognerebbe mai smettere di meditare. Nessuna conquista in campo etico-morale può considerarsi definitivamente acquisita. Le spinte xenofobe sono presenti nell'inconscio di molti e la pretesa di essere depositari della vera fede può indurre a vedere negli immigrati, come nei seguaci di religioni diverse dalla propria, una minaccia mortale. La cultura, l'apertura del cuore, il richiamo agli insegnamenti della storia sono invece le uniche strade da seguire per chi vuole evitare che la pace, quella vera, lasci il posto all'odio e alla distruzione di ogni valore. Ma anche per non dimenticare quanto, all'interno delle proprie civiltà, le generazioni precedenti hanno raggiunto in termini di progresso. Non può esservi tolleranza verso l'altro, senza consapevolezza e orgoglio di avere alle proprie spalle un cammino di secoli nel quale riconoscersi per migliorare. Tradotto in termini concreti, ciascuno di noi dovrebbe rafforzare la propria identità, riconoscendo e apprezzando al tempo stesso lo sforzo che compiono gli immigrati di salvaguardare i caratteri acquisiti con l'etnia e con le tradizioni culturali. E dov'è possibile, attuando con essi uno scambio di conoscenze autentiche e di schietta umana solidarietà. Di fronte al biblico esodo di masse in fuga dai propri paesi, la Chiesa si sta facendo interprete su scala mondiale dei diritti dei popoli all'accoglienza. L'Europa dovrà coniugare la misericordia verso chi fugge dalle guerre con la giustizia dovuta ai paesi che aprono le porte agli emigranti, perché gli oneri che ciò comporterà siano equamente distribuiti. Fine della dettatura, le ultime quattro righe, da esodo di massa in fuga fino all'ultima distribuiti, sono fuori velocità.